Io chiedo ad una persona che molti di voi già conoscono, Padre Victor Vella, di salire sull'altare per condividere con noi qualche parola. Gli facciamo un applauso e lo accogliamo.
Atteggiamento e fonte sortiva. La docilità allo Spirito Santo si esprime nella nostra collaborazione con lo Spirito Santo, nella nostra sottomissione a Lui e nella custodia o istruzione offertaci dallo Spirito Santo stesso. Paolo ordina ed esorta fermamente gli Efesini: non rattristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Rattristare lo Spirito Santo significa recargli sofferenza mediante il peccato e la durezza di cuore. Un atteggiamento di rigidità mina alle fondamenta la conservazione e l'autenticità della vita cristiana, richieste essenzialmente fino al giorno del ritorno di Cristo, il giorno della redenzione. Uno dei principali paradossi del cristianesimo consiste nel fatto che al fine di essere gioiosi prima dobbiamo consegnare la nostra volontà personale alla volontà amorevole di Dio, quando lasciamo che sia lo Spirito a controllarci. La nostra e la volontà del Padre diventeranno inseparabilmente una sola cosa. Lo Spirito Santo ci aiuta a dire sì al Padre. Talvolta lo Spirito Santo si spinge a intraprendere iniziative coraggiose. Tra l'altro lo Spirito Santo ci guida dolcemente. La docilità sta nel lasciarci guidare dallo Spirito Santo, nel non resistere o opporci allo Spirito Santo. Alcuni di noi potrebbero già dire: non l'ho mai visto. Cerchiamo di essere sensibili e percepire i lampi di alti livelli di ispirazione che ci giungono alla mente e ci si manifestano nel cuore. È lo Spirito che ci invita e ci chiama a prendere quel sentiero. Non dobbiamo resistere alla sua chiamata a causa dell'individualismo egocentrico e dell'acedia o acidia della paura delle critiche o del possibile fallimento. La docilità dello Spirito è l'atteggiamento proprio del cristiano. È una grande fonte di gioia tale docilità in sì a che lo Spirito possa operare e avanzare per far crescere le nostre parrocchie cattoliche, che, diversamente dalle comunità cristiane delle origini, hanno generalmente perso la propria capacità di comunicare una fede viva, che inviti le persone a una conversione di vita radicale. Le parrocchie hanno il compito di essere i collaboratori di ricerca della Chiesa. Quando la vita cambierà nelle parrocchie, cambierà la vita della Chiesa intera. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Gli studiosi hanno visto negli Atti degli Apostoli il libro più emozionante e un vero perno tra i 27 documenti che costituiscono il Nuovo Testamento. Si tratta di un resoconto avvincente delle origini del movimento cristiano, dalla sua nascita a Pentecoste al suo successo tra i gentili, Roma compresa, e si pone tra i 4 Vangeli e le lettere di Paolo, avendo quindi giocato un ruolo indispensabile nel collegare reciprocamente queste due raccolte. Qualsiasi cristiano dell'era contemporanea interessato a sapere come essere discepolo di Cristo dovrebbe leggere gli Atti per sapere come vivevano i primi seguaci di Gesù. Il titolo Atti degli Apostoli, noto come tale almeno a partire dal secondo secolo, è piuttosto inappropriato come denominazione. si tratta essenzialmente degli atti di Pietro, della prima, e di Paolo nella seconda metà del libro, con alcuni schizzi dedicati ai due diaconi, Stefano e Filippo, e a Barnaba, collaboratore di Paolo. Sarebbe più esatto se noi li chiamassimo atti dello Spirito Santo. Il primo capitolo riporta la promessa dello Spirito Santo, e il secondo la sua discesa, e il resto del libro la sua opera nella e attraverso la Chiesa. Il testo chiave in tale libro della Bibbia è costituito dall'enunciazione di Gesù del grande mandato conferito ai discepoli, ponendo l'accento sui due temi centrali degli atti stessi, ossia: lo Spirito Santo è sceso su di voi e voi sarete miei testimoni a Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria e sino ai confini della terra. Questo anzi rappresenta il piano seguito dalla narrazione degli atti, inoltre a partire dal capitolo 1, in cui viene riportato il grande mandato, per arrivare al capitolo 28, alla fine del libro, il programma missionario centrifugo e universale che vediamo srotolarsi negli atti è l'evangelizzazione colmata di spirito realizzata dai testimoni. Nello scrivere gli atti, Luca perseguiva un obiettivo teologico che andava di pari passo con quello storico. Il suo approccio può così essere chiamato di storia teologica, già che vede Dio per mezzo del suo spirito, nel suo operare nell'arena della storia, nella vita della Chiesa e mediante ciò che nel suo rivelare le sue vie e la sua volontà ai suoi. Qual è la verità fondamentale che Luca trasmette nel riassunto di un unico versetto? Citato sopra, Atti 9, 31. Il resoconto lucano delle conservazioni di Paolo al capitolo 9 giunge al termine con questa stupefacente sintesi del cammino fatto, che descrive un periodo di tranquillo riverbero, di libertà e di pace volute dalla Chiesa originale di Gerusalemme, ora dispersa e decentralizzata in tutte le province della Giudea, della Galilea e della Samaria. Dietro tale realtà sta un'unità più ampia, talora chiamata la Chiesa, che si sta fortificando e moltiplicando attraverso queste zone rurali. La persecuzione scoppiata dopo la morte di Stefano andò scemando con la conversazione e la successiva partenza da Gerusalemme di Paolo e l'arcipersecutore che divenne il massimo difensore della Chiesa. Inoltre, in tale rapporto onnicomprensivo, Luca sottolinea che la crescita numerica e l'espansione stabile di questa Chiesa durante tale periodo non furono provocate dal puro sollievo, dalla grave persecuzione, bensì esclusivamente da questi discepoli sparsi, sia uomini che donne, che vivevano nel timore di Dio e sostenuto dall'incoraggiamento dello Spirito Santo. L'opposizione diventò davvero l'elemento catalizzatore per la diffusione della Chiesa. Così significa l'espressione timore del Signore, phobos, paura, timore, panico. Essa sta ad indicare il fatto che queste chiese domestiche, precursore delle cellule o chiese cellulari in tutta la regione, si comportavano, cioè vivevano con reverenza e timore nella propria vita in risposta ai potenti miracoli del Signore, che servivano da segni della presenza dello Spirito Santo, cioè del suo incoraggiamento, della sua esortazione, consolazione e del suo conforto, non solo nei giorni della persecuzione, ma anche nei giorni della prosperità. In altre parole, queste chiese domestiche non erano soltanto fedele, maturiose nella fede, rimanevano fedele ai modi del Signore, cantando secondo quelle modalità e come esito della loro fedeltà e della loro testimonianza ispirate dallo Spirito, continuavano a fortificarsi e a moltiplicarsi. James Dunn, uno dei massimi studiosi britannici del Nuovo Testamento, sintetizza incisivamente la verità fondamentale della crescita numerica della Chiesa Apostolica, attribuita allo Spirito Santo e al solito principio che ne possiamo ricavare. La preeminenza dello Spirito nella narrazione di Luca, dalla Pentecoste in avanti, chiarisce oltre ogni dubbio che per Luca la missione della Chiesa non poteva sperare di essere efficace senza tale potenziamento da parte di Dio, che trascende la capacità umana e trasforma l'incapacità dell'uomo. Luca, mediante la sintesi di un nuovo monoversetto riportata sopra, insiste vigorosamente sul fatto che la nascita e la crescita della Chiesa non derivano dalla sua potenzialità interna. I discepoli furono davvero potenziati dallo Spirito Santo di Dio, così divennero maggiormente consapevoli dello Spirito che consapevoli dei problemi. Un principio permanente che possiamo trarre da tale verità elementare e applicare alla nostra vita parrocchiale è che quando lo Spirito Santo opera nella nostra vita, si è realmente fermamente e crescita numerica. Gli conferisce motivazione ed energia, consentendoci di passare dal modello autoreferenziale e assorbito in se stesso a un modello missionario che ci sfida a uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Il nucleo del messaggio che sta nel cuore della nuova evangelizzazione è che i cattolici battezzati hanno bisogno di un incontro con Gesù Cristo come Signore risorto, adottando modus operandi della Chiesa primitiva, come visto sopra. Questa evangelizzazione è provocata dall'annuncio orale, ricordo di spirito, realizzato da testimoni. L'evangelizzazione senza l'annuncio orale, la predicazione o l'annuncio pubblico è radicalmente difettosa e incompatibile con la dottrina neotestamentaria. Si può sostenere che Gesù sia stato trattato male non tanto per ciò che fece, quanto per ciò che disse. Gesù parlò e fu in parte poiché parlò che fu appeso a una croce. L'elite religiosa ebraica cercava di ucciderlo perché chiamava Dio proprio Padre, innalzandosi alla medesima dignità di Dio. Sulla traccia dei profeti di Israele, la missione di Gesù era essenzialmente comunicativa o verbale, egli rappresenta la comunicazione ultima di Dio. La missione del discepolo cristiana è analogamente comunicativa o verbale, siamo chiamati a comunicare con impegno e fedeltà l'ultima parola pronunciata da Dio in Cristo Gesù, al nostro modo post-cristiano, e in altre parole siamo chiamati a essere testimoni. Negli Atti degli Apostoli un testimone è qualcuno che rende testimonianza verbale a Gesù di Nazaret, cosicché quanto lo ascoltano pronuncino un verdetto autentico circa il suo ministero, la sua crocifissione e la resurrezione. Ogni singolo fedele battezzato è responsabile dell'annuncio gioioso del Cherigma e del Papo del Vangelo. Il suo messaggio centrale è fondamentale: il regno di Dio introdotto da Gesù Cristo e la redenzione dell'umanità tramite la sua morte e resurrezione in particolare. Il contenuto della predicazione di Gesù è in ultima analisi fondato sull'affermazione: il regno di Dio è vicino. Il contenuto della predicazione degli apostoli della Chiesa delle origini è l'opera di Dio in Gesù di Nazaret, ovvero il suo nucleo condensato è l'esclamazione: Gesù è Signore. Vi è comunque una perfetta continuità tra Gesù che predica o proclama, annuncia, e il Cristo predicato o proclamato, annunciato, poiché dire Gesù è Signore equivale a dire che il regno di Dio e la sua sovranità salvifica sul mondo sono stati realizzati nel Gesù crocifisso risorto. Se intendiamo evangelizzare efficacemente o proclamare, annunciare la buona novella su Gesù ai parenti, vicini, colleghi e amici senza chiesa, non credenti o distaccati, il nostro oikos, la nostra predicazione deve iniziare con il kerygma oikos, è il termine greco per casa, abitazione o famiglia, e assai frequentemente utilizzato negli Atti degli Apostoli. Facendo tesoro di una lunga esperienza pastorale, faccio perfettamente eco alla ferma convinzione del predicatore della Chiesa Pontificia, Raniero Cantalamessa, che quanti non sono nella Chiesa non vi possono essere introdotti tramite la Chiesa stessa, ma vi sono introdotti tramite Gesù. Gesù non viene accolto da quanti non fanno parte della Chiesa in base alla parola della Chiesa, ma la Chiesa è accolta da quanti non ne fanno parte in base alla parola di Gesù. Come gli Apostoli e la Chiesa delle origini, a noi sta a proclamare due fatti elementari: Gesù è morto e Gesù è risorto. Allora, come loro, annunciamo i motivi di questi due fatti rudimentali: morì per i nostri peccati, eppure suscitato per la nostra giustificazione. A noi sta fare ciò che fece Pietro il giorno del Pentecoste, alla presenza di 3.000 persone, parlare della morte e della resurrezione di Gesù, e portare quelle persone a un punto tale da chiedere con il cuore spezzato: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Risponderemo come fa Pietro: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, se non siete stati battezzati, oppure se siete già stati battezzati, accostatevi al sacramento della riconciliazione. In altre parole, occorre che mettiamo in atto due cose fondamentali: primo, proclamare il kerygma, oppure condividere la buona novella, e secondo, offrire all'altra persona una modalità concreta di rispondere all'evangelizzazione. Pertanto, come la predicazione di Pietro è caratterizzata da un duplice effetto: muove il cuore e invoca una risposta. Coloro che rispondono al nostro annuncio verbale del Vangelo si uniranno personalmente, oggi come alla prima Pentecoste, nell'unione fraterna, accosteranno gli insegnamenti degli Apostoli e parteciperanno alla frazione del pane e alle preghiere. A seconda della risposta di ciascuno, essi saranno gradualmente in grado di appropriarsi del prodigio patrimonio cattolico, che hanno origine nel carisma iniziale. Ralph Martin, il predicatore cattolico americano, sostiene che ci sia un'eresia silenziosa, oserei chiamarla disillusione, nella mente del cattolico medio, radicata nella presentazione che tutti saranno salvati. Sì, soltanto una brava persona e sarai salvato. Dio è così misericordioso, ha davvero importanza essere cristiani? Martin mette in chiaro la dottrina della Chiesa Cattolica, come sancita al Concilio Vaticano. circa la possibilità di salvezza per quanti non abbiano avuto l'opportunità di ascoltare il Vangelo. Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, ma anche che tuttavia cercano sinceramente Dio e con l'aiuto e della grazia si sforzano di compiere opere la volontà di Lui, conosciuto attraverso il dettame della coscienza, possano conseguire la salvezza eterna. Benché sia teoricamente possibile che le persone siano salvate in determinate situazioni senza l'annuncio del Vangelo, Martin afferma che non viviamo in un ambiente neutrale nel mondo e che il diavolo è potentemente all'opera nella vita della gente. Molte persone non cercano sinceramente Dio, non rispondono alla sua grazia e non vivono confortemente al dettame della coscienza. Perciò hanno veramente bisogno di sentire forte e chiaro tutti noi l'annuncio verbale: pentitevi e credete al Vangelo.